Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina, oggi è venerdì 13 aprile 2007, un caro saluto da Antonio Sofi e da appoggioonline.com. Iniziamo la segna stampa di oggi, iniziamo accogliendo un paio di segnalazioni per testata dai due settimanali italiani più diffusi che escono contemporaneamente nelle edicole ogni venerdì. Ovviamente stiamo parlando dell'Espresso e di Panorama, e proprio dall'Espresso prendiamo una e apriamo con uno di quei temi che spesso è poco considerato, un po' in non sempre sopra la linea di galleggiamento dell'opinione pubblica, della discussione pubblica, ma è evidentemente una questione rilevante. Stiamo parlando del sesso della rete, del sesso delle tecnologie, la tecnologia riguardo al genere maschile e femminile. Internet è maschio, scrive Enrico Pedemonte, il titolo dell'articolo di Enrico Pedemonte, che spiega nel sommario perché nelle aziende high tech le donne sono così poche, si domanda, e perché tutte le più famose web company sono state fondate da uomini. La Silicon Valley affronta un tabù politicamente scorretto. Quindi Enrico Pedemonte racconta, fa un po' un quadro, una fotografia della situazione per quanto riguarda le più famose web company di queste, dei precedenti anni, da YouTube, tre maschi ventenni, a Facebook, uno studente nel 2004, MySpace, sempre uomini, Google, tutti uomini, eBay, eccetera, eccetera. Insomma, per quanto riguarda una seppur sommaria cavalcata su i fondatori delle principali aziende o le più conosciute aziende che operano più o meno sul web e sulle tecnologie, a trovare una donna è assai complicato, e spiega Pedemonte come l'argomento sia così sensibile che abbia già che ha già mietuto qualche vittima. L'argomento è così sensibile nell'America del politically correct che Larry Summers, racconta Enrico Pedemonte, ex ministro del tesoro di Clinton e stella di prima grandezza tra gli economisti statunitensi, un anno fa ci ha rimesso la poltrona di presidente di Harvard per aver osato affrontare la questione in termini un po' eretici. Di fronte a una platea accademica, Summers si chiese perché, nonostante le donne si scrivono numerose alle facoltà tecnico-scientifiche da molti decenni, in quelle materie la loro rappresentanza ai vertici delle migliori università statunitensi sia tuttora molto esigua, e la Summers suggerì che le donne potessero avere attitudini intrinseche differenti, e dopodiché dovette dare le dimissioni. Sta di fatto che, al di là del politically correct, pare comunque un fenomeno significativo, non solo, anche una tendenza che non va certo verso un miglioramento della disparità della presenza di donne all'interno del mondo tecnologico. Secondo un rapporto appena pubblicato dal Federal Bureau of Labor Statistics, da oltre 10 anni le donne stanno abbandonando l'information technology. Nel 1996 rappresentavano il 41% dei tecnici del settore, oggi sono il 32%. Di fronte a questi dati, insomma, ritornano un po', rifanno capolino i discorsi pericolosi suggeriti oltre un anno fa da Larry Summers. Ci sono alcuni studi e ricerche che cercano di suggerire l'opportunità di ripensare anche modelli e logiche di organizzazione aziendale più aderenti anche a un modo di concepire l'impiego, le persone, il posto di lavoro tra donne e uomini. E allegate all'articolo di Enrico Pedemonte c'è una colloquio con Kim Polese a cura di Paolo Pontoniere. Kim Polese ha contribuito alla creazione del software Java, ha fondato Marimba, ceduta poi per 250 milioni di dollari, è considerata colei che ha inventato la push technology e l'antesignana del webcasting. Ora sta nel consiglio di amministrazione di Tecnorati, è presidente di una startup che è stata lanciata nel 2003, insomma una vera e propria geek ai vertici alti del mondo tecnologico statunitense. e racconta appunto che secondo lei le donne diminuiscono nelle aziende high tech per tanti motivi, non ultimo l'outsourcing verso paesi dove le donne vivono in condizioni radicalmente differenti dalle nostre, ma anche un elemento più di discriminazione che secondo Kim Polese inizia in famiglia, quando le giovani non vengono incoraggiate verso la carriera scientifica, poi continua a scuola e con i partner, nonché in azienda, dove arrivare ai livelli alti è durissimo. E poi c'è anche a firma di Enrica Garzilli il racconto del primo Girl Geek Dinner, che è stato organizzato e si è svolto a Milano il 30 marzo. La responsabile e l'ideatrice di questo incontro, che sull'esempio di eventi simili che si sono tenuti a Londra e a Barcellona, ha l'intento di dar voce alle donne nell'high tech, di farle incontrare, di creare un social network per stimolare idee e progetti. Amanda Lorenzani, responsabile di Excite in Gran Bretagna, e appunto nella sala c'erano 65 donne, una ventina di uomini, rigorosamente portati dalle dame, e si è parlato con ottimismo delle opportunità che spesso nascono anche da questo tipo di incontri e iniziative. E rimaniamo in America, rimaniamo sull'Espresso per raccontare di 5 giovani laureati italiani che sono stati scelti dall'ambasciata statunitense e spediti a San José per imparare da come da un'idea ambiziosa può nascere un'azienda di successo. Dopo la laurea faccio startup, sempre Enrico Pedemonte che ci racconta da San Francisco di 4 neolaureati italiani che sono andati in America ad imparare come si fa ad attrarre capitali, come si fa a progettare e portare avanti un'idea di successo nel campo delle tecnologie. E segnalo solo 2 passaggi di questo articolo, che racconta il mondo ancora non così presente in Italia di venture capitalist che finanziano un'idea e di giovani che cercano di realizzarla nel campo delle tecnologie in generale. Per esempio si parla, ed è l'attacco del pezzo di Pedemonte, dell'elevator pitch che Valentina Coccoli, biotecnologa neolaureata a Napoli, ha scoperto il primo giorno che è arrivato in America. E in pratica la capacità di raccontare a un venture capitalist la potenza della tua idea in 30 secondi, il tempo di salita dell'ascensore. Nel gergo dei capitalisti di Ventura, elevator pitch appunto significa proprio questo: poche frasi ma così affilate e incisive da indurre in una manciata di secondi qualcuno ad investire diversi milioni di dollari sul tuo progetto. Ovviamente non è così facile, probabilmente non è nemmeno un qualcosa che si può imparare con un corso o uno stage. Sta di fatto che è il contesto ad essere accogliente verso chi ha un'idea e vuole metterla in pratica. E infatti segnalo quest'ultimo passaggio che racconta qual è la vera differenza tra il campo tecnologico americano e quello italiano. La vera differenza con l'Italia è che qui non esiste la paura del fallimento. Perché, come dice Valentina, la cultura imprenditoriale è completamente diversa, e la parola chiave per capire la differenza tra Italia e Stati Uniti è fallimento. In Italia la paura del fallimento è paralizzante, quindi nella Silicon Valley ci sono aziende che richiedono ai manager da assumere almeno un fallimento, meglio 2, insieme a qualche successo, offrono più garanzie. Beh, curiosa questa cosa, ma penso che abbia senso, perché vuol dire che comunque le cose si fanno ed è meglio sbagliare che non fare, qualcosa del genere, è un proverbio assai efficace. E passiamo a Panorama e passiamo a un paio di segnalazioni molto veloci. La prima la trovo appunto a pagina 80 di Panorama, in cui racconta Monica Vignale di come nell'Oriente ci sia una diffusione, ora per quanto riguarda appunto la cultura tecnologica, diffusione del wireless e della capacità e possibilità di navigare senza fili. A Seul ogni portatile può collegarsi al web, Tokyo alle linee più veloci del mondo, e a Taipei bastano $12 per essere sempre in rete. Abbiamo raccontato più volte delle strategie evolute del wireless e del WiMAX nelle città dell'Oriente rampante, e perché probabilmente hanno capito che questo porta la connettività, porta anche competitività, e da qui appunto si parla di come si suggerisce nella speranza che anche l'Italia riesca, dopo varie vicissitudini, a implementare una strategia wireless più efficace, soprattutto per le grandi città, ma non solo. E ancora su Panorama, un articolo di Terry Marocco che parla del mercato delle opere d'arte su internet. Tra i tanti campi culturali, commerciali, economici che internet ha un po' scompaginato, c'è di sicuro anche il mercato dell'arte. E appunto Terry Marocco parla di alcuni siti e anche alcuni autori che hanno trovato il modo di farsi conoscere e farsi comprare in rete. Gallerie virtuali con tanto di password, vernissage di mostre seguite online, aste via computer, gli affari in rete oltre che vantaggiosi sono diventati una moda. Insomma, anche in questo caso, come in altri casi, l'avvento di internet ha un po' scombussolato quello che erano le precedenti regole che governavano i campi culturali, in parte trovando delle strade di disintermediazione dei precedenti stakeholder o intermediari, dall'altra creandone di nuovo, come in questo caso dei siti proprio che si occupano proprio di trovare un punto di contatto, se vogliamo, tra domanda e offerta artistica. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata, un weekend molto artistico, e con Quinta di Copertina ci rivediamo lunedì.